Roma, 21 gennaio 2003, ore 2:15. Nicola, mamma scrivi, sì, è il momento della verità. Ti sforzi di risalire la china, vuoi convincerti che ancora tutto è possibile, che sei ancora viva, che puoi ricominciare da capo. Ma no, mi trovo ad assistere ad una impalcatura che, finito il palazzo costruito in un lasso di tempo abbastanza lungo, viene tolta perché tu ne miri l'opera. Povera opera umana. Solo ora ti accorgi come essa risentiva della mia ambizione nascosta. Oh, belle le parole che io scrivevo su quei fogli bianchi, come ne godevo. Ma chi mi porgeva quei fogli? Chi mi suggeriva quelle parole? Chi mi sussurrava sei il mio piccolo tabernacolo vivente? È il momento della verità, mi dici tu, Nicoluzzo mio. Tu non ti sei tirato indietro. Hai affrontato quella stessa verità che adesso mi fa tanta paura. E con lui, Gesù, hai intrapreso la terribile salita del Calvario. I martiri della ultima ora. Ma chi sono i vincitori? Chi ha mani pulite e cuore puro. Oh sì, le frasi tornano a sollecitare il mio spirito afono, immagini vive dei miei cari scomparsi, i miei fratelli, tuo padre, che tu hai definiti vincitori, mia madre. Ora, capisco il dolore del mondo, il dolore di Gesù del Getsemani e pensare che proprio lui, il mio Gesù, mi aveva dettato quella preghiera che non è preghiera, ma solo di rivelazione, narrazione della sua intima sofferenza che gli faceva esclamare, Padre, allontana da me questo calice se è possibile, ma per poi dire, ma non la mia, ma la tua volontà si compia. È triste questo momento. È il dolore del mondo, è il cruccio del Padre. No, Gesù, non mi allontanare da te. Roma, 23 gennaio 2003, ore 16:40. Nicola, mamma, io sono sempre accanto a te per confermarti come la mia presenza reale non ti lascia sola un momento. Come ora che incontrando difficoltà da incomprensione, hai risolto il problema da sola, fidando solo nel mio aiuto. Non ti sei chiesta se saresti arrivata fino dal tabaccaio per comprare il francobollo ed impostare la lettera. Pioveva, era buio, ma la tua fede in me non è venuta meno. Grazie, mamma. Ieri sera la lotta è stata dura. Speravi vincerla con le tue forze, ma ti sei trovato l'astutissimo che ti voleva atterrare stancandoti con piccoli giochetti. In quei casi, te l'ho sempre detto, ignoralo, invocami ed io corro da te. Attraverso la sofferenza fisica ti rendi conto della sofferenza dei tuoi fratelli e il tuo animo si scioglie. Strano. Ieri sera attraverso Aurelia ho capito qualcosa che non avevo mai capito. Tu soffri perché padre Raffaele ha bisogno della tua sofferenza per superare la sua. Era stato operato proprio alle 10:30 alla casa sollievo della sofferenza a San Giovanni Rotondo. Ad un tratto, altri ricordi analoghi mi sono tornati alla mente, un giorno, oramai lontano. A Latina. Roma, 26 gennaio 2003, ore 12. Nicola. Mamma, stai ascoltando Papa Wojtyla che lancia da San Pietro l'annuncio della vittoria della famiglia che parte da Manila nelle Filippine. Presente il cardinale Ruini che ne assume la direzione, unione nella comunione tra i battezzati. Segue l'invito a vivere nella storia, l'invito di Gesù, morto e risorto per la nostra salvezza. Roma, 26 gennaio 2003, ore 4:15. Nicola, mamma, confermo una verità essenziale che deve far riflettere i miei fratelli. Io, Nicola, il più piccolo dei tuoi figli, ho offerto la mia vita su un misero letto di ospedale per dare a voi la vita. A te, mamma, il compito di ricordare loro come la misericordia infinita del Padre si sia riversata su ciascuno di loro in particolare e su tutti coloro che hanno creduto a questo portento di amore. La famiglia di Filippo. Maria Alessandra, a 2 anni in Sardegna, stava per annegare, salvata da una bagnante. A 6 anni colpita da mononucleosi, guarita in brevissimo tempo. A 10 anni, nell'età dello sviluppo, presentatesi gravi difficoltà, il ginecologo voleva intervenire chirurgicamente e Gesù, nessuno, toccherà la mia stellina, e guarita senza intervento. Sui 16 anni, incidente grave di macchina vicino a San Felice al Circeo, incolume. A 18 anni al Tempio di Giove a Terracina, altro incidente gravissimo da cui è uscita incolume. La macchina aveva sfondato un muro di cinta di una villa. Adesso a te, Filippo. Nell'età dell'apprendimento ti dovevo imboccare ogni piccola nozione. I tuoi insegnanti continuavano a dire che col tempo si sarebbe sviluppata appieno la tua capacità intellettiva. Così è stato. Ma superata la maturità classica, ecco il colpo di grazia. Epilessia multipla. Quanti anni? 10 anni. Il verdetto, inguaribile. Ma le suppliche di tua madre, la fede e l'amore infinito di Dio Padre arrivavano là dove nessuna celebrità umana sarebbe mai arrivata. Guarito completamente, senza operazione. Proprio in questi giorni, nel suo amore pietoso, Gesù mi fa trovare una lettera indirizzata a mio figlio Filippo. In essa erano elencate tutte le volte che questo padre amorosissimo era corso in tuo aiuto, non solo quando la tua vita era in pericolo, ma soprattutto la tua anima. In questo preciso momento i ricordi si affollano, come se li stessi fotografando ora, vividi e precisi, momenti tristi, terribili, ma mai privi di speranza, perché questo Gesù era sempre accanto a me e mi inondava del suo amore potente. Soddisfatti tutti i tuoi desideri, le tue aspirazioni legittime, i figli, la famiglia. Ora tremi. Per il più piccolo fastidio malessere e tace, il tuo spirito che avrebbe dovuto elevare a questo padre così generoso e munifico nei tuoi confronti un inno ininterrotto di ringraziamento. Adesso a te, Elenuccia, i legami con tua nonna sono tanti e questa misera voce che ti suggeriva come superare il momento del pericolo, dell'inganno, veniva sempre da Gesù. Lo stesso che fra tante lotte, tante sofferenze, faceva di te una bandiera a cui molti tendono lo sguardo. Non voglio ricordarti né sconfitte né vittorie, ma non tradire mai l'amore. Roma, 9 febbraio 2003, ore 10. Nicola. Mamma, il rifiuto così palese delle mie sorelle, del mio sacrificio, ha ferito il tuo cuore di madre, ma non erano me, Nicola, che rifiutavano, ma Gesù stesso, che mille volte si era piegato ed era venuto in aiuto della nostra famiglia. Tanti ricordi affiorano in questo momento tristi e terribili. Io ero agli estremi e continuavo con ardore sempre più grande ad invocare il mio Gesù, perché guarisse il mio Nicola come da sua promessa e lui, pena mia, non chiedermelo, perché altrimenti tantissime anime andrebbero perdute. Allora chiedesti, Gesù, a che cosa è valsa la mia fede? Io farò delle vostre misere fedi un fascio e le offrirò al Padre. Stamani mi rimbombano quelle stesse tue parole, mio Signore, mio Dio, e diventano certezza di fede. Mi sento associata come allora, più di allora, alla tua sofferenza di Dio che sente lo spasimo del rifiuto non solo di qualche povera anima irretita dalle seduzioni del vinto Lucifero, ma da tutta un'umanità peccatrice che potrebbe anche perdersi. Io farò delle vostre fragili fedi un fascio e lo offrirò al Padre. È l'unità che tu ci chiedi oggi, mio Signore? Sono vecchia e stanca. Le visioni di guerre non turbano il mio spirito ed ancora guardo a te che solo mi mostri i cieli nuovi e le terre nuove come promessa che non falla e mi rifugio sempre più in Maria Santissima, la madre tua e mia, che consola il tuo e mio patire. Grazie, mio Signore e mio Dio. Roma, 10 febbraio 2003, ore 3:37. Nicola. Mamma, oggi è un giorno particolare che io, Nicola, confermo con gioia i tuoi 88 anni. C'era un desiderio che agitava da un po' di tempo il tuo cuore di sorella. Fai, Signore, che Gaspare non sia operato. Anche per me avevi chiesto questo ed ho riportato alla tua memoria la risposta che lo stesso Gesù che tanto amavi ti disse. Non chiedermelo, perché non sai quante anime andrebbero perdute. Oggi il tuo Gesù ti concede per Gaspare quello che allora ti aveva negato per me. È sempre il suo amore infinito che corre in tuo aiuto quando una richiesta di amore sollecita il suo cuore che ti ama, che vi ama. Gaspare risponderà questa volta con un sì sincero e genuino di gratitudine a Dio, oppure farà come nel 1982 che, guarito di ulcera gastrica senza operazione, dimenticò le promesse di fedeltà tanto amore? Anche oggi, servendosi della tua voce, Gesù gli dice «Sei guarito». Ma come il puledro ancora non domato del Vangelo prima si ribelle da calci e solo dopo aver accettato il suo stato di inferiorità davanti al morso che lo spinge verso la guarigione totale, si accorge che il mio gioco è leggero e da vita e gioia, potrà gridare: ho peccato contro di te, Signore, perdonami. Roma, 11 febbraio 2003, ore 3. Nicola, sì mamma, confermo sempre quello che tu scrivi perché anche la tristezza e lo sconforto fanno parte di te, anzi, è la parte di te più intima che più facilmente comprende il dolore del Padre, il dolore di Gesù uomo Dio e della mamma celeste. Sì, Nicola, la mia tristezza è enorme. Guardo il mio Gesù che mi guarda, dalla foto della Sacra Sindone mi fissa con i suoi occhi vivi, così pieni di amore doloroso e piango. I suoi tanti doni che nell'arco dei miei 88 anni ha riversato su di me, sulle mie creature, su tutte le persone che lui stesso mi spingeva ad incontrare, per fare sentire loro il suo richiamo sollecito ed amoroso, si ergono ora a ricordarmi come ancora così fragile la mia fede, che non riesce a consolare il grande dolore di oggi, del mio Gesù di oggi, che deve servirsi della paura per una terribile guerra nucleare, per sollecitare nei suoi figli di questo scorcio di tempo la fede in colui che tutto il suo sangue ha donato per salvarli. Basterebbe solo un atto di amore verso questo padre amorosissimo per impedire che una tragedia ancora più grande della bomba atomica si riversi sulle povere anime che, sedotte dalle lusinghe dell'impostore Lucifero, possono precipitare eternamente nel fuoco eterno. È questa la vera tragedia, figli miei. Roma, 18 febbraio 2003, ore 12. Nicola. Mamma, rendi palese anche agli altri, principalmente a Brunilde, che oggi vedrai come per volere di Dio Padre solo il canale che a te mi lega è esente da interferenze. Cara Brunilde, sapendo che oggi avrei avuto la gioia di rivederti, sono andata a rivedere i messaggi che riguardavano la mia tanto cara Brunilde, apostola dell'Eucaristia. Li ho riletti, specialmente quelli originali di Marco, e ne ho provato intima gioia. Però c'è una lacuna che ho il dovere di colmare. Non ricordo bene, i miei 88 anni mi avvertono di essere prudente, se Marco me ne riferì quando venne a trovarmi a Roma o prima. Mi riferì come il suo professore, per invogliarlo a partire per la Cina, gli avesse fatto un curriculum esaltando al massimo le sue doti, il che suscitò nel professore della facoltà di ingegneria ambientale di Pechino una tale ribellione che agli esami dette ben 100 quiz da risolvere. La reazione di Marco fu di rifiuto perché gli fu chiaro l'odio del cinese verso tutto ciò che fosse europeo e decise di alzarsi prima ancora di ultimare la prova. Fu in questo preciso momento che sente la voce di Nicola che con imperio gli dice: «Marco, siediti e scrivi», e gli detta tutti e 100 i quiz. È il primo a consegnare il suo compito che fa esclamare al professore cinese: «È vero, il tuo professore di Trento, nel dire che sei un genio matematico, aveva visto bene». Roma, 21 febbraio 2003, ore 2 e 25. Nicola, mamma, la tua fede totale in me aveva bisogno di una verifica per te, per Lalla e per tutta la nostra famiglia fatta oggetto degli ultimi rigurgiti del vinto Lucifero. Ne sei uscita più forte, Maria Santissima, nostra condottiera, ti dice grazie. Hai assistito ad una seduta delle corolle guidata da Brunilde, a cui tante volte lo spirito di verità ti portava a raggiungere. Anche questo incontro ha rafforzato le basi della piccola e tanto bella apostola dell'Eucaristia, quale titolo più bello di predilezione per questa creatura così disponibile. Non dimenticare Paola. Questo incontro a Roma era necessario. Era stato pilotato da me, Nicola, realizzato da Maria Santissima, che nel Figlio Gesù trova conferma, mentre il Padre dà felice il via all'attuazione del suo progetto voluto da sempre, nuovi cieli e nuove terre. Gioite assieme, cantate l'alleluia perché il cielo è in festa. Avete pure il sacerdote. Cosa volete di più? Roma, 22 febbraio 2003, ore 5 e 15. Nicola, mamma, più che mai ho bisogno della mia conferma dell'autenticità della mia voce, mentre le forze del male sotto l'impero dell'Onnipotente si agitano per sottrarsi a quella voce di condanna. La forza che infondiamo nei vostri cuori è stata triplicata ad opera della Trinità Santissima che direttamente genera in voi più fede, più coraggio, più gioia. Liberati dal dubbio, ritroverete la salute del vostro corpo che testimonierà come anche il vostro corpo, sotto la potenza dello Spirito Santo, ritornerà integro come il mio. Aspettate umili e fiduciosi mentre la tua voce, mamma, che è la mia voce, risuoni dolcissima come una carezza, come un balsamo negli spiriti sfiduciati e stanchi. Vai in pace, mamma. Hai a fianco padre Raffaele che in quel pina, conservati sotto Spirito Santo, racchiude la sua silenziosa e sacerdotale protezione, fatta di offerta umile della sua sofferenza a colui che dalla croce invoca il nostro aiuto, Gesù il risorto. Dire a padre Raffaele che Lino, in seguito alla tua telefonata, il figlio non lo picchia più e l'ha pregato di andare da lui perché deve raccontargli altre cose meravigliose. Roma, 23 febbraio 2003, ore 3:30. Nicola. Mamma, mentre confermo che solo il canale che a te mi lega è esente da interferenze, oggi ti confermo che non sempre la verità che vi fa liberi produce il bene per intero, che da essa necessariamente deve scorgare. Mamma, adesso ascoltami. Il dono della conoscenza, dell'ascolto, non è mai disgiunto dal dono della prudenza, del discernimento che te ne rivelano i limiti. Se quella verità che viene sempre dallo spirito di verità può causare danno a tante altre anime che potrebbero modificare il loro giudizio nel rapporto del soggetto in questione, tu verresti a trasformare un dono dato di da Dio per salvare in danno non solo per l'inquisito che può rifiutarlo, ma anche per i lontani che metterebbero in dubbio la fonte. Vedi, mamma, come quella stessa verità che vi fa liberi può trasformarsi in ceppi e catene? Alla luce di quanto ti sto dicendo, puoi rivedere gli avvenimenti che ti hanno coinvolto anche nell'ambito familiare e di cui non sapevi darti una risposta. Il mio richiamo alla conoscenza del nemico delle vostre anime è sempre attuale. È per questo che Maria Santissima, oggi più che mai, vi spinge alla confessione che vi rende più forti, essendo un sacramento donato da Gesù stesso alla sua Chiesa, perché essa sia roccia incrollabile tra i flutti nefasti di questo mondo perverso. Roma, 26 febbraio 2003, ore 3. Nicola. Mamma, confermo quanto tu scrivi. Riconosco la tua difficoltà a testimoniare gli avvenimenti che sono verità rivelati a te direttamente da Dio Padre e che trovano conferma ogni giorno dai teleschermi che ne rivelano le immagini. Il soffio dello Spirito Santo soffia potentissimo ed abbatte ostacoli di ogni genere. Le varie correnti politiche pilotate dalla voce potente dell'Altissimo operano, credendo di realizzare il loro preciso disegno di conquista, e tutti assieme si trovano ad ubbidire ad un solo comando: sono io, il Signore. La sua potenza si rivela negli elementi impazziti a colui che li ha creati e scuotono le credenze della fragile fede degli uomini di oggi che ne paventano gli effetti. I fedeli, i veri fedeli, si aggrappano al Cristo risorto e gridano: Gesù, vieni presto, il mondo ha bisogno di te. È Maria Santissima che guida le mie schiere, è lei la vittoriosa. Rumori di guerre non turbino il vostro cuore. Io, l'Altissimo, l'amore eterno ed incorruttibile, tutto dirigo verso il progetto che ab eterno è la risposta al fedifrago. Il più piccolo uomo peccatore ti imporrà la sua volontà. Roma, 28 febbraio 2003, ore 3:25. Nicola. Mamma mia, hai ragione. Più ti avvicini alla meta, più la salita si fa più dura e faticosa. Non è stato così per me? Non è stato così per papà? Cosa ti ha detto Gesù alla sua morte? Nelle sue ultime 2 ore ho fatto di un uomo orgoglioso e superbo un santo. Ieri hai seguito le immagini televisive di quella immensa folla che rendeva l'ultimo tributo di affetto ad Alberto Sordi, uomo di teatro così lontano dalla tua identità, con un senso di perplessità. Ma proprio in questo momento, mentre imploravi il perdono per la tua cecità, riandando ai tanti avvenimenti della tua vita che ti hanno vista a volte perdente, a volte vincente, ho reso al tuo spirito quell'equilibrio infranto che fanno di te una donna di fede. E il suono di quelle parole, nulla è impossibile, la potenza di colui che ti ama, risuona profetico anche per te, anche per questa umanità peccatrice che anela la gioia, fosse pure attraverso il ricordo di una risata, di una barzelletta, mentre Dio operava in lui il grande mistero del possesso della sua creatura che tornava al Padre pentito. Il cardinale Ruini dava il crisma dell'autenticità a nome del Santo Padre che in nome del Cristo morto e risorto inseriva quell'anima nel contesto dei santi. Roma, 2 marzo 2003, ore 4 e 35. Nicola. Mamma, solo io posso testimoniare che ogni parola che tu, mia madre, affidi ad un foglio bianco è verità rivelata e fa parte del grande mistero dell'uomo Dio. Solo io, Nicola, assieme a Gesù figlio di Dio per volere di Dio Padre, ho intrapreso il cammino del Golgota alla fine dei tempi ricalcando le stesse umiliazioni, le stesse beffe di una umanità così avulsa dal volere del Padre che nel suo amore infinito vi vuole tutti salvi. La tua amarezza è grande, ma credimi, mamma, la posta è infinitamente più grande, abbraccia la storia di millenni e l'anatema di Dio a Lucifero trova compimento ora, in questa immane battaglia di spiriti che vedrà come ogni povero uomo al suono di quella voce testimonierà che Dio solo è grande. Mamma, rialza la tua testa e ringrazia la mamma celeste che nella tua breve vita ha offerto al tuo cuore ferito il balsamo del suo amore materno. Roma, 3 marzo 2003, ore 2 e 37. Nicola. Mamma, non mollare, te ne supplico. Non rendere vano il mio sacrificio. Tu non sai che cosa mi sia costato. Quando dico una sofferenza allucinante, mi pare di poter esprimere un concetto valido anche per voi, ma non è così. Solo se lo paragonate alla passione di Gesù a cominciare dal Getsemani per finire su di una croce appeso come lui senza la possibilità di un minimo movimento. Non a caso proprio Gesù ha esclamato: Nicola mi ha talmente imitato da essere un altro Cristo, ecco perché lo ha elevato al di sopra degli angeli, ed ora gli uomini ipocriti sentenziano il miracolo per essere considerato tale dalla scienza medica deve essere immediato. Ipocriti e doppiamente bestemmiatori. È per la durezza dei loro cuori che esso si protrae nel tempo, a volte proprio all'ultimo respiro della loro vita, ed è sempre l'amore del Padre che opera tale portento d'amore perché vi vuole salvi. Mamma, voi invocate Gesù che viene, ma per ciascuno di voi, al vostro faccia a faccia, comprenderete in che misura gli siete stati fedeli. E non avrete più il tempo di rimediare. Mamma, ascolta la mia voce. Ripetila ai miei fratelli senza stancarti mai. È per loro che inizialmente ho scelto la morte. Poi man mano che salivo l'irta via del sacrificio, allora l'orizzonte abbracciava sempre più anime che mi venivano incontro e mi mostravano le loro ferite sanguinanti. Loro non potevano più rimediare. Io ancora sì. Così voi, mamma, fino a quando siete ancora vivi. Comprendi, mamma? Abbi fede. Io ti sono sempre vicino. Non mollare, mamma. Roma, 4 marzo 2003, ore 6 e 56. Nicola, aiutami a rendere chiaro quello che chiaro non era al mio spirito così afano, così imbrigliato dalla materia. Sono all'inizio di questo nuovo giorno e ripiegata in me stessa mi ritrovo, dopo dubbi laceranti, a formulare la domanda che salva. Come io, creatura finita, oso avanzare delle pretese al Creatore infinito che da sempre, nel suo eterno presente, mi ha seguito, mi ha soccorso, ricoperto di doni, allontanato da pericoli con un amore così esclusivo? Io, il nulla, lui, il tutto, ha messo a mia disposizione tutto il mondo visibile, mi ha creato libera di accettare o rifiutare i suoi doni, non me ne ha mai privato, anche quando nella mia aberrante stoltezza osavo persino inveire contro il suo amore generoso. Lui, il tutto, l'eccelso, a cui tutto il creato ubbidisce, che mi crea con un atto di amore perfettissimo, io, il nulla, che osa avanzare delle pretese. Stamani mi sento invasa da una gioia infinita. Io, Pina, sono al centro dell'amore infinito del mio Dio. Per me ha creato il sole, le stelle, la luna, i pianeti, l'aria, le piante, i fiori, e così per ciascuna sua creatura. Oserò ancora avanzare delle pretese, come se fossi io la debitrice nei suoi confronti? No. Griderò anche io: Osanna al Dio della mia vita. Mi avevi chiesto una fede umile, un amore generoso. La mia miseria è grande, ma non mi opprime più, perché il mio Dio mi ama. Ripeti anche per me: vai in pace, piccolissima mia creatura, perché il tuo Dio ti ama. Roma, 10 marzo 2003, ore 2:41. Nicola, mamma, ti ho sempre ripetuto, la verità vi fa liberi. E questa verità che ha suscitato in tutti i viventi di tutte le epoche tormentosi interrogativi ha trovato conferma questa mattina al cimitero di Sabaudia. Racconta tu, mamma. Sarò semplice e lineare com'è la verità che sto per testimoniare. Erano circa le 8:20 quando gli addetti ai lavori hanno aperto la cassa che racchiude le spoglie del mio Nicola. Avevano solo tagliato lo zingo all'altezza del volto perché ne potessimo constatare lo stato reale. Si è presentato ai miei occhi un viso perfettamente integro, nelle varie parti di esso non più dissolte, alla distanza di 18 anni dalla sua morte. Eravamo presenti io, Filippo ed Anna, Luciana Lonoce, Cecilia Morris, padre Raffaele Severino Crivello dei Servi di Maria, padre Giovanni Pavonetto della parrocchia dell'Annunciazione di Sabaudia. Tutti hanno constatato e confermato. Si è chiuso così, l'avvenimento più eclatante che testimonia come l'uomo fatto di corpo e di spirito nasce nel tempo alla vita e mentre la sua morte restituisce le sue spoglie alla terra che ne conserva o ne incenerisce i resti, la parte spirituale più che mai viva nell'eterno presente di Dio ritorna alle origini per la giusta mercede che può essere di gioia eterna o di condanna perché il tempo della prova è già finito. Animo, mamma, il vostro sacrificio è un dono che fate alla Chiesa di Cristo, che nelle sue varie membra vi ricompenserà ad usura. Roma, 12 marzo 2003, ore 3:20. Nicola. Mamma, sei ancora sotto shock per gli avvenimenti eccezionalissimi che hanno colpito la tua fragilissima umanità, così ferita e tuttora sanguinante. È come se ti svegliassi da un sonno lunghissimo pieno di terrificanti figure che ti tenevano prigioniera impedendo di qualsiasi tentativo di liberazione. In realtà è stato così, a cominciare dal momento in cui hai fatto parte del mondo visibile che ti circonda. Tutta la tua storia, mamma, è fissata e depositata nella banca dei ricordi. A volte ne tiri fuori un brandello perché ti è necessario riviverlo per sentirti ancora viva. È la potenza d'amore del Padre che corre in tuo aiuto. Sempre presente ancora di più nei momenti bui, in cui il pericolo è maggiore. Ti ha messo a custodia un angelo tutto per te, che ti riconsegnerà al tuo creatore nel momento della fine del tragitto terreno. Adesso è tempo di tirare le somme per vedere se tra le perdite e i guadagni c'è un minimo di equilibrio che ti fanno sperare di non essere nuda, perfettamente nuda, davanti alla sua infinita generosità, che tanti doni ti aveva dati, rivestendoti continuamente perché non sentissi quel freddo così strano ed umiliante. Mamma, rifugiati nel cuore aperto della mamma celeste che ti condurrà al cuore del figlio ed in esso troverai l'amore che salva, l'unguento che placa ed attutisce l'asprezza della sofferenza e ti ritroverai, come papà, tua insaputa, nel contesto dei santi dove gioia senza fine. Questo è tempo di attesa gioiosa. Nuovi trionfi prepara l'Eccelso per questa umanità sofferente che implora pietà e si affida a colei che è madre del figlio che dalla croce grida: Abba, non allontanarli da te, perché allontaneresti me. Roma, 13 marzo 2003, ore 5:10. Nicola, mamma, non vi rendete conto che l'atto in piena regola con tutte le firme dei presenti alla riesumazione del mio corpo, limitata al mio volto e constatata dai medesimi, non può aspettare i vostri comodi? Non pensate che ad arte del vinto Lucifero potrebbe essere contestato, mentre l'invio all'autorità ecclesiale competente ne affretta l'esame per l'inizio della mia beatificazione, che deve pur passare attraverso l'iter delle regole ecclesiali vigenti? Mille possono essere i ritardi a cui dovete provvedere, ma non certo per mancanza dei miei lumi e di testimonianze di persone ancora viventi. Animo, mamma, il vostro sacrificio è un dono che fate alla Chiesa di Cristo, che nelle sue varie membra vi ricompenserà ad usura. Roma, 13 marzo 2003, ore 5:10. Nicola, confermo sempre, mamma. Oggi è l'anniversario del 55° di sacerdozio di Padre Raffaele. Quale dono più grande la Santissima Trinità in cui è immersa la Madre del Cristo morto e risorto, La madre ripiena di infinito amore del padre, per questa umanità peccatrice di tutti i tempi, poteva fare a questo figlio fedele, inglobandolo nella sua chiesa di oggi, che a lui ha affidato di testimoniare la veridicità, assieme a padre Giovanni Pavonetto, della parrocchia dell'Annunciazione di Sabaudia? Tutto rifulge di luce radiosa, a conferma che solo Dio è il potente, l'Altissimo, a cui ogni uomo è soggetto.